siamo nell'ascolto, aiutati dalle parole del Salmo 16, un salmo che si usa abbastanza frequentemente anche nella preghiera della Chiesa, nella liturgia, un salmo che forse contiene più di altri il messaggio evangelico, un salmo appunto che invita a fare una professione di fede. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Questa professione di fede ci fa entrare appunto in una dimensione che è proprio quella della fiducia. Ma chi è che prega queste parole? Se guardiamo appunto, c'è un tema molto bello, e cioè appunto il tema dell'eredità. Cioè questo salmo probabilmente attribuito appunto a una persona della tribù di Levi, probabilmente appunto a un sacerdote, ci ricorda un momento fondamentale della storia di Israele, quando al termine del cammino dell'Esodo il popolo finalmente raggiunge la terra, e in quel momento la terra viene spartita in 11 parti, perché erano 12 le tribù di Israele, no? E c'è una tribù che è rimasta senza eredità, la tribù di Levi. E allora l'eredità, che è la possibilità di vivere, di sostentarsi, appunto la terra per avere di che vivere, è la tribù di Levi. C'è una tribù che non ha di che vivere. Oppure: la mia eredità sei tu, Signore, io vivo di te. Ecco, questa professione di fede così bella, appunto, che dice da una parte il rifiuto degli idoli e dall'altra appunto il riconoscere che il Signore è mia parte di eredità. La sorte che era stata appunto tirata per dare a ciascuna delle tribù una parte della terra, ecco, colui che prega dice: per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. Perché? Perché la mia sorte sei tu. Sei tu, Signore, la possibilità per me di vivere, la mia salvezza, la mia fonte di nutrimento. Per questo, ed è tutta la seconda parte del Salmo, io benedico il Signore, questo senso di sicurezza in Dio anche davanti al limite estremo della morte. Anche il mio corpo riposa al sicuro, non abbandonerai la mia vita negli inferi. Ecco, e questo diventa questo itinerario, questo cammino della vita che stasera sentiremo. Appunto, anche Zaccheo può trovare, anche colui che sembrava perduto in realtà viene ritrovato. Lo preghiamo insieme. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è la mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. E questa è l'affermazione con cui termina questo brano, il brano che ascolteremo questa sera, il racconto dell'incontro di Zaccheo. Ed è quello che fa un pochino, potremmo dire, da sottofondo, il senso profondo del racconto. Zaccheo incarna in qualche modo quelle che sono le tre parabole che abbiamo letto al capitolo 15, vi ricordate? Le tre parabole della misericordia di Dio, La pecora smarrita, la dramma perduta, il figlio prodigo, il padre misericordioso. Potremmo dire che Zaccheo in qualche modo vive, rappresenta, è l'uomo, è il volto di queste tre parabole. Ma c'è qualcosa in più, perché in fondo la casa di Zaccheo, ci accorgeremo in questo racconto, è l'ultima dove si ferma il pellegrino. Torniamo a dire che è un lungo cammino che va verso Gerusalemme, ma ormai siamo al termine di questo cammino, perché vedremo tra poco entrerà Gesù a Gerusalemme. E questa è l'ultima casa dove si ferma. Si ferma nella città di Gerico, vedremo che in fondo è il luogo estremo, il più basso luogo, Potremmo dire che il pellegrino scende e questa è la discesa ultima prima della discesa agli inferi. La prossima discesa di Gesù sarà quella della Pasqua, della sua morte, della sua resurrezione, poi della sua discesa agli inferi. Ecco, e quindi qui potremmo vedere quello che i padri chiamavano il progetto della condiscendenza di Dio. Dio è sceso a condividere con l'uomo tutto. Dio è sceso fino nelle profondità della vita dell'uomo per raccoglierlo, per incontrarlo. Ecco, e quindi il brano da un certo punto di vista potrebbe anche sconcertarci, no? Perché in fondo ci fa capire una cosa essenziale: per entrare con Gesù a Gerusalemme o per essere salvati in qualche modo, anche noi dobbiamo riconoscerci perduti senza di Lui. È solo se noi in qualche modo ci riconosciamo perduti senza di Lui che possiamo essere incontrati in profondità. L'incontro con Gesù non è una cosa, la ciliegina sulla torta della nostra esistenza. L'incontro con Gesù è il pan di Spagna, non sono un buon cuoco, qui ci sono migliori cuochi, no. È il fondamento della torta, è quello che c'è. Ecco, io sono perduto senza di Lui. Senza questo incontro la mia vita perde un orizzonte di senso che si manifesterà in pienezza ormai a Gerusalemme.
Ed entrato attraversava Gerico. Ed ecco un uomo chiamato col nome di Zaccheo, ed egli era un arcipubblicano, ed egli era ricco, e cercava di vedere Gesù, chi è. E non poteva per la folla, perché era piccolo di statura, e correndo innanzi salì su un sicomoro per vedere lui, poiché per quella via stava passando. E quando venne sul luogo, alzati gli occhi, Gesù disse a lui: Zaccheo, affrettati a discendere, poiché oggi nella tua casa bisogna che io dimori. E si affrettò a discendere e accolse lui gioendo. E visto, tutti borbottavano dicendo: presso un uomo peccatore entrò a riposare. Ora, fermato in piedi, Zaccheo disse al Signore: ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri, e se estorsi qualcosa a qualcuno rendo il quadruplo. Ora Gesù disse a lui: oggi la salvezza venne in questa casa, perché anche lui è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto. Ci fermiamo sui primi 4 versetti. Ed entrato attraversava Gerico, ed ecco un uomo chiamato col nome di Zaccheo, ed egli era un arcipubblicano, ed era egli ricco, e cercava di vedere Gesù, chi è. Ma non poteva per la folla, perché era piccolo di statura, e correndo innanzi salì su un sicomoro per vedere lui, poiché per quella via stava passando.
Ci sono due movimenti, anche questa volta come in molti brani, che attraversano il brano del Vangelo. Il primo movimento è il movimento di attraversamento di Gerico. Gesù, si dice, attraversa la città di Gerico, ci passa in mezzo. I due protagonisti principali di questa scena compiono questi due movimenti. Un attraversamento è il primo movimento, quello di Gesù, dicevamo il movimento della condiscendenza di Dio. Questo termine che i padri amavano moltissimo qui si può rappresentare in modo particolarmente significativo, perché forse voi sapete che Gerico è collocato in una depressione del Giordano. È uno dei luoghi più bassi della terra, se non il più basso, forse a 259 metri, poi è chiaro, sotto il livello del mare. Quindi è un posto dove a me è capitato una volta, la prima volta che ho accompagnato un gruppo, ho fatto una messa lì a Gerico, era mezzogiorno, c'erano ventole da tutte le parti, con solo la cosa, io sudavo, mancava di, cioè veramente, perché? Perché è bassissimo, umidissimo, la grande depressione del Giordano, il luogo più imbucato di tutto. Da un altro lato è un luogo incredibile, perché voi, se lo guardate dall'altro, ad esempio dal monastero della Quarantena, che è collocato un po' lì, vedete che è questa oasi nel deserto, per cui anche Gerico ha un sottofondo di profumo, cioè anche il nome ha questo, no? Cioè quindi un'oasi però collocata nella profondità della terra. E allora molto significativo che, a differenza di tutti gli altri, sapete che tutti gli altri evangelisti hanno i ciechi, no? A Gerico. Uno ce n'ha due di ciechi, uno ce l'ha all'inizio, un altro ce l'ha all'uscita di Gerico. E solo Luca però ha questo personaggio molto significativo in un luogo particolarmente significativo dell'entrata del popolo di Israele. Vi ricordate Giosuè 6, l'abbiamo già detto l'altra volta, no? La caduta delle mura di Gerico. Ecco, allora questo movimento di Dio, potremmo dire che qui c'è un Dio che cerca l'uomo, che ha la caratteristica di trovarsi in una città particolarissima, bassissima, ed è un uomo basso, anche questo. Non capita spesso che il Vangelo descriva l'altezza di un uomo, o era particolarmente basso sto Zaccheo, per cui non poteva essere evitato, però probabilmente questo suo essere piccolino, bassettino, è significativo. Perché? Perché è un uomo piccolo, è un uomo che fatica a vedere, è un uomo che fatica a farsi largo nella folla, lo vedremo. È un uomo descritto abbastanza bene, perché vedete, cioè, i personaggi non sono così caratterizzati, è più Giovanni che li caratterizza in modo tipologico, si dice, ma questo personaggio è caratterizzato abbastanza bene, è un arcipubblicano, cioè potremmo dire un capo dei pubblicani, effettivamente. Sapete ormai chi sono i pubblicani, quelli che raccolgono le tasse, e qui Italia, quindi con quello che comporta, ai tempi anche, oltre ad essere Equitalia di adesso, avevano anche la caratteristica di essere dei collaborazionisti con i romani, quindi tipo quelli che, tipo, quando c'è il nazista qua, loro collaborano, quindi potete immaginare. Però da un lato c'è un'ambiguità in questo personaggio, perché da un lato è uno che ha una barca di soldi, perché questi mettevano quattro volte le tasse, si rifacevano, cioè è uno che conta, perché se fa il pubblicano è perché sapeva scrivere, leggere, probabilmente uno su mille sapeva leggere e scrivere ai tempi, era uno immanicato coi romani, quindi un vincente socialmente. Da un altro lato uno considerato impuro, no? Uno considerato addirittura scartato per mille considerazioni degli ebrei, no? Appunto collaborava con questi romani, con i potenti, era quindi un vincente, ma con dentro nel cuore qualcosa che lo fa essere un impuro. E il Signore cerca allora proprio quest'uomo, cioè la condiscendenza di Dio. Che cosa cerca? Cerca la nostra insalvabilità. Cerca quel luogo dove, in un'apparente tranquillità, in un'apparente, noi siamo insalvabili. Dio ci cerca per raggiungerci nella nostra oscurità. È la nostra piccolezza, il nostro limite, è la nostra fragilità che affascina Dio. Può sembrare strano, noi amiamo delle persone le loro cose più belle, noi amiamo delle persone le loro cose più affascinanti. Uno si innamora, i nostri giovinetti qua si innamora, insomma, la carrozzeria, gli occhi, le cose, no, eccetera, è chiaro, no? Dio, dice Ignazio, nel suo esercizio sull'incarnazione, vede dall'alto la Trinità di Dio, vede il mondo e vede nel mondo l'uomo che si perde e vede nel mondo gli uomini che bestemmiano, si fanno del male e che vanno agli inferi. E che cosa fa? Invece di starsene su tranquillo in cielo, decide l'incarnazione. L'incarnazione è decisa vedendo la nostra fragilità, vedendo la nostra povertà. Dio è attratto dalla possibilità di salvarci nel nostro limite. Siamo noi che lo fuggiamo, il nostro limite, siamo noi che lo fuggiamo, la nostra fragilità, siamo noi che in qualche modo fuggiamo dal riconoscere tutte queste cose. Dio invece le viene a cercare per trarre da questa fragilità il nostro nome vero, la nostra verità. Però deve incontrare questo Dio che attraversa, quindi viene proprio incontro a quest'uomo nella sua fragilità, deve incontrare che cosa? Un secondo movimento, che è quello che semplicemente adesso evoco, cioè il movimento che sta compiendo Zaccheo. Interessante qui un commento di Martini a questo testo, che descrive il desiderio di vedere Gesù, lo descrive così, mi piaceva un po' come è un desiderio forte, intenso, che potremmo quasi chiamare estatico, che fa uscire cioè Zaccheo fuori di sé. Non è spiegabile che sia una semplice curiosità a farlo correre a vedere Gesù, a imporgli di fare quelle cose che sta facendo. È un profondo desiderio che lo muove dal di dentro ed è già amore, un amore incoativo, incipiente per Gesù, che lo spinge a compiere un'azione esterna. Dio ci può incontrare quando in noi, magari incoativamente, vede affiorare un desiderio che si fa percorso, che si fa realmente ricerca, che si fa cammino. C'è bisogno della nostra libertà, del nostro desiderio. Dio scruta e percepisce nell'uomo che vuole andare a cercare se c'è questo movimento del cuore. Diceva Agostino, Dio legge la radice, non il fiore. Dio conosce la radice, non il fiore. Interessante. Di noi Dio conosce la radice e può scrutare se in noi c'è un desiderio che ci spinge a cercarlo veramente.
Chissà cosa pensava Zaccheo quella mattina lì, vestendosi, uscendo di casa, chissà cosa si immaginava. Ecco, mi sembra bello fare proprio questo passaggio, magari proprio stamattina. Stamattina ci siamo alzati, ci siamo preparati per uscire, più o meno sapevamo cosa sarebbe successo, no? C'ho queste cose da fare, vado a fare, sono 9:30. Chissà se proprio è andato esattamente così, cioè tutte le cose che mi ero programmato, le persone che ho incontrato, i contrattempi che ci sono stati. Quello che appunto accade quel giorno nel cuore di Zaccheo era: mi piacerebbe vedere un po' chi è questo Gesù, no? Questa attrazione, queste parole che abbiamo appena sentito, che ci ha riletto Don Augusto di Martini, no? Chissà, poi magari Dio ci guida davvero anche attraverso i desideri del cuore, vanno poi sottoposti a discernimento. Ecco, che cosa voglio dire? Una cosa semplicissima. E cioè che nella nostra vita ci sono davvero tante cose che accadono in modo assolutamente casuale. E poi dopo tu rileggi che forse lì qualcuno ti stava aspettando, che le cose che noi avevamo programmato, in realtà sì, le abbiamo anche fatte, ma in realtà poi ce ne sono state molte altre che non erano esattamente nate solo dalla nostra volontà e dalla nostra programmazione. Sì, avremmo percorso quella strada, ma che lì appunto sarebbe accaduto un incontro nel bene e nel male, appunto questo Zaccheo non poteva saperlo. Perché? Perché il Signore continuamente attraversa la Gerico della nostra esistenza, nei punti più bassi, nei punti più alti, e lì è come se cercasse l'incontro, l'appuntamento. Ecco, noi non lo sappiamo, ma domani dov'è che il Signore ci darà appuntamento? Dov'è che ci aspetterà? All'incrocio di quale problema, contrattempo, cosa che abbiamo preparato a lungo? Dove ci aspetterà il Signore? Noi dov'è che ci saremo posizionati? Su un albero, in un sottoscala? Ma chi lo sa? Sicuramente tu passerai anche domani, sicuramente sei passato anche oggi, ma dove sei passato? Quando sei passato? Ti ho incontrato? Certamente questo desiderio continuamente il Signore lo ispira nel nostro cuore. E quando venne sul luogo, alzati gli occhi, Gesù disse a lui: Zaccheo, affrettati a scendere, poiché oggi nella tua casa bisogna che io dimori.
Come avviene questo incontro? È importante, come sempre, cercare di entrare, anche questa sera si vede che c'è un richiamo ignaziano. Voi sapete che Ignazio ci propone di fare una composizione di luogo per entrare nei brani del Vangelo, no? E quindi comporre il luogo significa immaginarlo, entrarci dentro. Proviamo a immaginare la scena che si realizza di quest'uomo che è un professionista di un certo grido, ha una certa rilevanza sociale, conosciuto perché certamente per tassarti come ti sapeva tassare lui era abbastanza famoso probabilmente. Quindi immaginiamo quest'uomo che, piccoletto, la folla che circonda affannosamente Gesù, che vuole vederlo, e lui che spinge così già da dietro e non riesce a passare, non riesce a vedere. Poi improvvisamente emerge quasi istintivamente, immagino, dice qua non riesco a passare, era uno abbastanza determinato, questo sia arrivato dove è arrivato. Quindi corre avanti, vede un sicomoro. Una volta che ho fatto una predica sul sicomoro, c'è stato uno che poi ha fatto un dibattito con me perché è andato a cercarsi su internet come erano fatti i sicomori. Cioè, comunque, quindi non voglio rientrare in adesso. Però, cioè, sicomoro, io l'ho visto quello dove ti portano due o tre volte, quindi ecco, ha foglie abbastanza grandi e dei rami anche abbastanza, no, così bassi, quindi si può salire. Però ecco, dobbiamo immaginare questo piccoletto vestito comunque bene per il tempo, che un professionista a un certo punto se guarda in giro, cioè guarda in giro, tira sul vestito, salta su e salta, cioè su un albero, no? Voi ve lo vedete, che so, Tronchetti Provera, cioè salta su e sale sull'albero, eccetera. È come una sorta di istinto, no, dentro quest'uomo, che a un certo punto questo bel professionista, questo uomo rispettabile, che a un certo punto è come se avesse la spinta di lasciare un po' la sua rispettabilità e di tornare un po' bambino a seguito di questo desiderio. Capisce che alla fine tutta questa rispettabilità, tutta questa costruzione dei suoi progetti che ne fanno un vincente, eccetera, certo un po' odiato dalla sua gente, però comunque uno che ha i soldi, che la salunga, che c'ha quindi tutto quello, non gli basta più. Bisogna a un certo punto della vita seguire quell'istinto divino che ti spinge a cercare la felicità nonostante tutto, a cercare quella compiutezza interiore che senti che manca nonostante tutto quello che c'è, e in qualche modo a mettere in discussione anche un po' la tua rispettabilità, La folla ti ha impedito di entrare, la logica del mondo, delle masse, ti ha impedito di entrare in questo incontro. E allora c'è un cammino interiore che deve trovare il proprio passaggio. Ecco, in qualche modo anche qui c'è qualche domanda, no? Anche noi forse quale folla dobbiamo lasciare? Quale sentiero dobbiamo percorrere? Quale sicomoro dobbiamo salire? Le lasciamo qua. Però vedete, c'è un secondo e ultimo passaggio di questo versetto. Proseguiamo la scena, perché immaginate Gesù che avanza circondato da tutta questa folla. A un certo momento è come, io mi immagino che Gesù è come se questo vocio continuo, questo spingersi, questo al punto che non si riesce ad avvicinarlo, è come se Gesù cominciasse a dire ferma tutti, passa davanti, ferma tutti, si raggiunge il silenzio, alza lo sguardo verso quel sicomoro lì, mentre tutti, e dice un nome, Zaccheo. Provate a immaginare questo qua, no, nascosto tra le foglie, che cosa deve aver sentito quando pronunciava questo nome, no? Io immagino che probabilmente a questo punto, no, cioè, siano crollate le mura di Gerico, no? Ho l'impressione che sia questo il punto in cui crollano nel cuore di quest'uomo tutte le difese. Ha capito che questo conosce il suo nome. C'è qualcuno che mi conosce in profondità, che è disposto a tutta questa folla dove potrebbe andare dai farisei e cerca proprio me. Questa immagine richiama anche Genesi al capitolo 3, Adamo dove si nasconde con Eva dopo il peccato di origine, dietro le foglie, no? Ed è lì che il Signore, dopo nella brezza della sera, scende e viene di nuovo a cercarlo. È come se Dio, che non è riuscito a dire all'uomo tutto quello che aveva da dirgli, oggi lo dice a Zaccheo. E cosa dice Dio a Zaccheo? Prima gli ricorda il suo nome, cioè la sua vera identità. La tua vera identità non è il tuo essere un arci, no, questo capo dei pubblicani, non è quello che appare. La tua vera identità sta in questo nome che io pronuncio. È bellissimo, ricordate Giovanni 21, quando Gesù incontra Maria di Magdala dopo la risurrezione. Dimmi tu dove l'hai posto, no? L'hanno portato via il mio Signore. Maria sta piangendo, no? E vede questo, non si accorge che è lui, pensa al giardiniere. A un certo punto Gesù le dice: Maria, Maria. L'incontro avviene alla fine quando noi sentiamo il nostro nome pronunciato dalle labbra del Maestro. Io credo che l'incontro vero con Dio, con il Signore Gesù, avviene quando noi percepiamo di essere conosciuti precisamente con il nostro nome, e questo nome lo scopriamo detto dalle labbra del Maestro. Non solo, ma Gesù non si accontenta di dire, dice un'altra cosa importante: oggi devo fermarmi. Questi tre punti sono importanti. Vi ricordate Luca 4, 18, 22, la sinagoga? Oggi si è plerò, si è riempita, si è compiuta questa parola che è stata pronunciata nei vostri orecchi. Oggi. È l'oggi eterno di Dio che penetra dentro la storia. Nel momento in cui Dio incontra l'uomo, che cosa avviene? Avviene che l'eternità penetra dentro la storia. E l'uomo si sente raggiunto dall'eternità. Mi permetto, forse mi dilungo un po', ma ho letto, forse domenica, strano, leggo L'Avvenire, ecco, la domenica si propone come C'era un'intervista a un filosofo francese, un certo Fabrice Ajadin, che sta diventando un filosofo molto, molto importante, perché era prima marxista, nichilista, poi si è convertito al cattolicesimo e sta cambiando tutta la sua filosofia. E in un'intervista che gli viene fatto, lui che appunto era marxista, parte, e vi leggo un pezzettino un po' lungo, però secondo me molto bello, Dice, la rivoluzione comunista diceva all'uomo: tu devi soffrire per costruire, per la costruzione della società futura. Essa parlava del sole dell'avvenire. E dunque, visto che pretendeva di far scendere la giustizia sulla terra, alimentava anche una certa speranza dell'aldilà, dal momento che questa giustizia non era per oggi, ma per il domani. Anche la politica, vissuta solo in chiave elettorale, non cessa di far balenare davanti agli occhi delle belle promesse. Io ti prometto che domani, tu adesso votami, ti darò, no? Interessante. Un al di là che non è veramente là. Dunque, l'al di là cristiano in realtà è qualcosa di ben diverso. Un al di là, no scusate, Gesù lo dichiara, l'al di là non è né per il domani, né per altrove, ma per il qui e ora. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Questo significa che il vero al di là non è un'altra epoca, un altro luogo. Esso è al di là dello spazio e del tempo, riguarda l'eterno, l'immenso, la sorgente zampillante che tocca ogni uomo e ogni istante. Il cristiano si sforza a partire da colui che dona l'esistenza di preservare, custodire ed elevare tutto ciò che esiste. Non so, mi è parso un approccio affascinante. Noi diciamo, ecco, il marxismo si è realizzato, no, voleva realizzare, in effetti proponeva un al di là, no? Tu impegnati oggi. E spesso invece il cristianesimo si dice: no, il cristianesimo perché non va più bene? Perché in fondo tu devi vivere qui come in una stazione, no? Dove sei nella stanza, nella sala d'aspetto. Devi aspettare che arriva il treno, che poi quando muore arriva il treno, tutto risolto. Qui in fondo se soffri, se no. Cioè, pensate com'è diversa questa prospettiva. L'aldilà comincia nell'incontro con l'Eterno che penetra dentro la tua storia. Ecco, non lo so, ecco, se condividete, però a me sembra che questo oggi di Zaccheo sia proprio questo, cioè quando l'uomo si converte veramente, quando l'oggi di Dio penetra nel tuo presente e questo ti tocca in profondità in modo radicale. Devo, ricordate il verbo dei, è il progetto, è il termine tecnico lucano, devo entrare, è il progetto di Dio che vuole che entri la storia, il pellegrino deve fermarsi, finalmente il pellegrino si ferma, perché? Perché la misericordia di Dio ha trovato dentro il tuo cuore lo spazio dove abitare.
E uscendo di casa, quel mattino, Zaccheo, che cosa pensava di Zaccheo? Qual era l'immagine che Zaccheo aveva di sé? Cosa diceva di se stesso? Un po' la stessa cosa che può valere anche per noi, ecco. Cioè, un po' nel profondo del nostro cuore è custodita questa, che noi, espressioni diverse, possiamo dire appunto l'immagine di me, l'idea che io ho di me. E che probabilmente coincide, lo sentiremo tra qualche istante, appunto, forse con quello che diceva la folla. È andato ad alloggiare, aggiungiamo, da uno schifoso peccatore. Cosa ci fa lì? No? E probabilmente anche questa cosa, la descrizione che corre avanti, che appunto non cerca di entrare in casa di qualcuno e salire sul terrazzo di qualcuno, perché l'avrebbero cacciato a pedate, probabilmente. Non era un tipo simpatico, come ci ha già ricordato Don Augusto, era impuro sicuramente. Il punto di vista dello sguardo appunto religioso dell'ebreo osservante. Dunque, io al massimo mi posso accontentare di guardare Gesù da lontano, non posso entrare in contatto con Lui, ecco. L'immagine che io ho di me, l'idea, ciò che io profondamente penso di me stesso, quello che gli altri pensano di me, lo sguardo di questa folla appunto, un peccatore, uno schifoso, un indegno, un impuro, meglio perderlo che trovarlo, meglio non avere a che fare con lui. E quando venne sul luogo, alzati gli occhi, Gesù disse a lui. Correndo innanzi salì su un sicomoro per vedere lui. Zaccheo vuole vedere Gesù e Gesù appunto in realtà gli restituisce uno sguardo nuovo. Questo credo che sia il punto forte di questo incontro. Zaccheo per la prima volta si sente guardato come persona, come uno a cui si può dare credito, come uno nella cui casa si può anche entrare. Ecco, è uno sguardo nuovo, lo sguardo che io ho su di me, lo sguardo che gli altri hanno su di me, può essere bello, può essere brutto, in realtà quello che è decisivo è lo sguardo di Gesù. Ciò che, Signore, tu vedi di me, ciò che mi restituisci è la verità di me. Io sono cercato, come ci ha già detto Don Augusto, io sono desiderato, io non sono così lontano, così impuro e così indegno perché tu non cerchi me e l'incontro con me, ti sporchi le mani con me. Ecco, sembra che questo sia, leggendo appunto anche questo incontro, uno dei punti decisivi. Signore, appunto, il tuo sguardo mi restituisce la mia dignità, la mia verità, la mia identità. Tu sai davvero chi sono. Tu pronunci il mio nome. E questo mi permette anche, al di là di quello che la folla può dire, di cambiare anch'io il mio sguardo su di me. Io posso dire, sono cercato, sono amato, sono degno, perché tu, Signore, me lo hai fatto sentire, me lo hai restituito. E si affrettò a discendere e accolse lui, gioendo. E visto, tutti borbottavano, dicendo, presso un uomo peccatore entrò a riposare. Ora, fermato in piedi, Zaccheo disse al Signore, ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri. E se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadruplo. Ora Gesù disse a lui, oggi la salvezza venne in questa casa, perché anche lui è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto.
È bello percepire in questo finale della nostra lettura come Luca, secondo una tecnica che usa spesso, agisce anche qua in chiaroscuro, con un gioco di chiaroscuro, e la usa proprio mostrandoci le diverse reazioni rispetto alla salvezza di Dio che raggiunge l'uomo. Da un lato vediamo che questo shock, che questa esperienza di Zaccheo, cosa genera? Genera una gioia grande, pieno di gioia, lo accolse, caire, è lo stesso verbo usato per Maria all'inizio del Vangelo di Luca. Caire che caritomene, gioisci, amata, questo verbo particolare, questo elemento che dice una gioia colma di grazia. Zaccheo è raggiunto dalla gioia, l'accoglienza, questa cittadella difesa di Gerico, il luogo dove non era potuto passare il popolo se non abbattendo le mura, adesso diventa casa accogliente per il pellegrino. La gioia si unisce all'accoglienza e insieme è ritornare in un uomo che aveva fatto probabilmente del denaro, della sua un luogo fondamentale dove abitare, ora anche il luogo del denaro viene trasformato nel luogo della sua giustizia. Restituisce, condivide. Dall'altro lato ci accorgiamo che la folla invece si scandalizza. Singolare che l'assoluta gratuità di Dio, che non distingue, Dio che raggiunge appunto i peccatori quanto i santi, potremmo dire, che raggiunge i puri quanto gli impuri, che raggiunge i pubblicani quanto i farisei, perché Dio non fa distinzione nella sua ricerca. Questa ricerca di Dio scandalizza la folla, le logiche di massa non funzionano rispetto alla salvezza. È sempre un cammino personale che permette di raggiungere la salvezza, non è la massa. Ecco, la massa può osannare, lo vedremo nell'entrata a Gerusalemme tra poco, ma poco dopo crocifiggerà lo stesso che ha osannato. Non è un discorso di massa. Ecco, la folla invece no, quindi no, non percepisce, e la folla giudica. Rimane ferma nel suo giudizio, è andata da un peccatore, anche in una sorta di invidia di questo, no? Perché non è venuto da noi che siamo più bravi? Perché io che ero qui a spingere per farmi toccare non sono stato raggiunto? Perché ha usato questa logica Dio nell'evangelizzare Gerico? Perché poi se ne andrà, no? E cosa rimarrà a Gerico di lui? In tutta questa massa, il ricordo di un maestro che è andato a casa del peggiore dei peccatori e lo ha fatto cambiare. Non era affascinante per un ebreo del tempo pensare a questa roba qua. Eppure Gesù lo fa. Questo è il suo modo di far capire chi è Dio, di far capire come opera Dio portando la salvezza.
Voi sapete che Luca ci invita sempre a non fare solo gli spettatori, ma gli attori, no? Per cui proviamo ancora una volta a entrare in questa scena, in questo racconto. Ci sono molti posti a nostra disposizione, esattamente due. Possiamo entrare in questa scena o dalla parte della folla o dalla parte di Zaccheo. E quindi ci siamo dentro anche noi. Da che parte ci mettiamo? Tu da che parte ti schieri? Dove ti senti più riconosciuto? Dalla parte della folla, appunto, che giudica tutto e tutti, che appunto non è capace di riconoscere la misericordia di Dio per quest'uomo che ha già deciso che Zaccheo non merita nulla? Oppure c'è l'altro posto che rimane libero, che è quello di Zaccheo. Puoi fare il peggiore dei peggiori, ecco, se vuoi, è rimasto libero almeno questo posto. Ecco, uno che è perduto. Poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto. All'inizio Don Augusto ci ha ricordato esattamente questo. C'è solo una possibilità, appunto, per farsi trovare da Gesù. Accettare di averne un disperato bisogno. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Se tu ti senti bene, ti metti in fila, ti metti in coda dal dottore, dici guarda, sono venuto qua perché mi scoppio di salute, e il dottore dice aspetti, becca che le faccio fare una visita particolare. È chiaro che quando ti senti bene dici ma io non ho bisogno di niente. Ecco, io credo che la provocazione ancora una volta di Luca, che vi ricordo appunto, lo abbiamo già detto la volta scorsa, solo lui ci riporta questo racconto di Zaccheo, gli altri evangelisti non ce l'hanno, ha qualcosa davvero di speciale. E appunto se questo è l'ultimo passaggio, è l'ultima casa che Gesù visita, nella quale entra prima di salire a Gerusalemme per scendere definitivamente negli inferi, appunto per liberare l'uomo, allora probabilmente lì ci posso essere anch'io. Ma il problema è da che parte mi metto, altrimenti questo incontro non può avvenire, perché appunto se non sei perso nessuno verrà a cercarti. Ricordate appunto il collegamento che abbiamo risentito con le parabole della misericordia. Il pastore va a cercare la pecora perduta. Ecco, La condizione è questa: nella misura in cui ci riconosciamo persi, lontani, bisognosi di salvezza, allora ci lasceremo trovare, cercheremo il medico, ci lasceremo trovare dal pastore, torneremo appunto alla casa del Padre misericordioso. Oppure continueremo a nasconderci, a mimetizzarci dentro una folla dove nessuno si prende la sua responsabilità e tutti dicono: ecco, questo rabbi sta sbagliando tutto, è andato da un peccatore. E allora appunto, invece di lasciarci giudicare da uno sguardo che ci cerca, che ci ama e ci chiama per nome, ci metteremo noi a giudicare, pensando di aver capito chi è degno e chi non lo è. Bene, io direi che abbiamo anche questa sera, poi dopo arriverà la Quaresima e sarà il silenzio e la preghiera a prevalere, invece in questa e forse ancora sì nella prossima serata abbiamo la possibilità di interloquire, di fare magari anche noi qualche sottolineatura, qualche domanda.
Forse che c'è una differenza nel fondamentale nel rabbinismo proposto, se si può usare questo termine, proposto da Gesù e dagli altri rabbi, no? Una delle differenze fondamentali era che i rabbi del tempo di Gesù passavano per le città, facevano il loro bel discorso e poi le persone andavano da loro e gli dicevano: rabbi, posso venire con te, essere tra la tua cerchia di discepoli? E allora il rabbi diceva: tu sì, tu puoi, perché tu no, no. Invece per Gesù, se tu vedi in tutto il Vangelo, no, la cosa che avviene è l'inverso. Gesù passa lungo il mare di Galilea, vide Pietro e Andrea e disse: venite, vi farò pescatori, vide i fratelli, venite, vede Matteo, Levi, lo chiama, vieni. Questo ha una medesima caratteristica in tutto l'Antico Testamento. Abramo viene chiamato da Dio, no? esci dal tuo paese, dalla terra di tuo padre. Mosè viene chiamato al rovetto ardente, Mosè, Mosè, cioè c'è un precederci di Dio. La grazia precede la nostra scelta, e questo è stabilmente riproposto nella Bibbia, al punto che Sant'Agostino ha combattuto il pelagianesimo, che pretendeva che la libertà precedesse la grazia. Quindi uno dei grandi confronti, contrasti, è stato proprio in chi ha preteso che la tua scelta, la tua libertà, precedesse la grazia. E non è così. Cioè, la visione cristiana è fortissima, no? La questione, sapete, che questo rapporto tra la grazia, cioè l'appello di Dio, la presenza di Dio, e la libertà dell'uomo è uno dei grandi dibattiti che ha attraversato la Chiesa, la storia, eccetera. Però è molto chiaro che il Signore ci precede, cioè c'è una ricerca in noi che si dice già mossa dalla grazia, in qualche modo, che previene, no? Però la grazia precede sempre, ecco. Quindi noi siamo innanzitutto mossi e poi ci muoviamo, come siamo generati e poi operiamo, no? Noi siamo messi al mondo, non siamo noi che decidiamo prima, mamma, papà, bussiamo e fate, mettetemi a mondo. E questa è una cosa che la nostra cultura non riconosce per nulla, perché la nostra cultura esaspera la libertà, ma non ciò che precede la libertà. Quindi in qualche modo questo è uno dei drammi della nostra cultura, cioè non c'è mai, per cui anche alcuni filosofi, Zambrano e altri, cioè, hanno proprio detto: noi manchiamo della dimensione femminile, manchiamo, no, perché la libertà, l'azione, la determinazione dell'Occidente è più maschile, vabbè, lei la legge così. Manchiamo di questa dimensione più di passività, di essere generati piuttosto che generare con la nostra, la tecnica, la scienza, no? Questo. Così nel Vangelo questo è molto chiaro, cioè il Signore ti chiama, ti precede, ti invita.
Ma lui diceva, come mai, cioè voleva sapere la differenza, come mai il cieco ha dovuto gridare per farsi guardare da Gesù, mentre Zaccheo, anche non muovendosi, è stato chiamato da Gesù, cioè come mai? Questa differenza, credo che abbia detto questo.
Sì, possiamo provare a rispondere insieme? Sono due situazioni diverse, no? Sono le ultime due situazioni che Gesù incontra prima di salire a Gerusalemme, come a dire, le situazioni esistenziali dell'uomo sono differenti, no? L'esito è lo stesso. Sia che tu, appunto, dentro un percorso che forse serve a te per, attraverso, ricordate, questo grido, no? Ripetuto, che esprime probabilmente anche la ricerca, ma anche questa ricerca silenziosa in mezzo alle foglie, no? Tu, Marco, dicevi, appunto, ci sono molti parallelismi, ed è vero, appunto, lo dicevamo la volta scorsa, probabilmente Luca riceve una tradizione dove questi due episodi erano già un po' collegati tra di loro nella tradizione orale, insomma, nel primo annuncio. Probabilmente, appunto, sono la fotografia di due situazioni esistenziali diverse, che però, come dire, hanno un po' lo stesso esito, e cioè, appunto, diciamo, la dinamica dell'incontro. E però evidentemente forse questa di oggi, appunto, esprime la condizione esistenziale di quest'uomo. Certo, si dice che sono tutte e due impuri, però sicuramente quella di Zaccheo, come ha descritto molto bene Don Augusto, cioè è la condizione di un uomo apparentemente arrivato, pieno di successo, però del cieco e del povero, Cristo, ecco. Però in realtà che tu parli apparentemente dall'alto, no? O dal basso, appunto seduto lungo la via, no, fuori dalla via o in cima all'albero, sicuramente da lì passerà il Signore, passa per tutti.
Ma
passa per il povero, passa per il ricco, passa, ecco, mi sembra che sia un po' una descrizione di due idealtipi, diciamo così, appunto, ma il messaggio forte è lo stesso, è il dono della salvezza per tutti. Dio ti raggiunge lì dove sei, sei fuori dalla via, ti raggiunge lì. Certo, probabilmente nel gioco, appunto, il grido del cieco è parallelo al desiderava vedere. C'è qualcosa, appunto, che esprime il movimento della libertà, però appunto anche la nostra libertà, il volere e l'operare, si dice appunto, dice Paolo, appunto, secondo i disegni di Dio. È Dio che suscita in noi il volere e l'operare. Ecco, come se davvero la cosa che noi pensiamo più sorgiva, no? Desidero questa cosa. Prova a domandarti da dove viene questo desiderio. Noi rischiamo tante volte di averne una lettura solo di tipo psicologico, no? C'ho questo desiderio che ha avuto un'infanzia difficile, sì, va bene. Può darsi anche che il Signore ti abbia messo nel cuore questo desiderio. Ecco, io credo che una rilettura non solo antropologica, psicologica, ma anche spirituale, è una lettura seria. Ecco, in questo senso allora il messaggio potrebbe essere questo: queste due figure, il cieco da una parte, Zaccheo dall'altra, dicono due estremi, ma lì comunque dentro questi due estremi ci sta a dire che il Signore passa, attraversa appunto la tua città, il luogo, la cittadella appunto con le mura indistruttibili per poterti incontrare. Ecco, questo credo che sia.
C'è qualcosa di molto simile, se ci pensate, nei capitoli 3 e 4 di San Giovanni, tra la Samaritana e Nicodemo. Samaritana, in fondo, vi ricordate, è Gesù che la va un po' a cercare, a tampinare, ed è una perdente la Samaritana, è una che è esclusa, va a mezzogiorno perché è scartata dalle altre donne, eccetera. Nicodemo è lui che va di notte a cercare. Nicodemo significa colui che vince all'interno del popolo, Nicodemos, no? Cioè un vincente, un altro, no? Sono due figure abbastanza simili a queste due, che quasi a dirci, ecco, cioè, ci sono esperienze, appunto, come diceva Don Marco, che cioè magari hanno elementi di distanza, no? Uno è un poveretto, uno viene cercato di più proprio perché deve essere viceversa, l'altro cerca più lui, ma Dio poi lo raggiunge modificando in un altro modo, come chiama Paolo, in un modo, perché è un'irruenza di Dio che viene chiamata, no? E come chiama invece, che so, Pietro in Giovanni attraverso il fratello che va a chiamarlo, cioè, no?
Io a volte mi sento, a volte, anzi spesso, mi sento come un zaccheo che ho bisogno di salire sul muro, perché Gesù mi aiuta col suo sguardo, cioè perché a volte magari mi sento come gli apostoli, dico no, quando mi sento a fondo c'è qualcosa che non va. E allora ho bisogno di aprire lo Spirito Santo perché mi illumini. Cioè, Zaccheo è salito sul sicomoro per essere guardato da Gesù e dal medico che lo sanasse, no? E io ho bisogno dello Spirito Santo perché mi faccia capire dove manco e dove convertirmi. E in quel caso lì io avverto, percepisco che la mia conversione è quotidiana, cioè che l'esigenza non è un attacco, cioè per esempio a Pasqua, a Natale, ogni tanto, ma c'è un'esigenza quotidiana di conversione, ecco. Non la, nel senso che non è di prima acchito che era bene e chiaro che ho sbagliato, che ho bisogno dello Spirito Santo che mi illumini.
Poi il grido d'aiuto di un malato che è malato fisicamente è diverso di un grido d'aiuto di uno che non sa di essere malato, che sta bene, che mangia, che dorme, che tutto sommato fa fa la sua vita tranquillamente. Chi ha malato, come il cieco, sa che è malato, si mette a urlare e grida aiuto in tutte disperatamente perché sa che è malato. Chi sta bene non è proprio sicuro di essere malato, anzi, io sto bene, non ho bisogno. Zaccheo si è messo sulla pianta, non era sicuro di essere malato, era sicuro di essere malato di una malattia diversa di quella del cieco. Probabilmente non era proprio sicuro che tutto sommato non andasse bene la sua vita, trovava qualche contrasto dentro di sé, forse di notte, mentre dormiva, mentre qualcosina che non andava magari c'era, perché però tutto sommato stava bene. Quindi è più difficile chiedere aiuto quando si sta bene e mettersi o no.
Sì, però è bello vedere come in due forme diverse, in fondo, davanti a queste due figure, Gesù fa compiere un salto, fa fare un passaggio. Vi ricordate che cosa chiede al cieco quando glielo portano lì? Che cosa vuoi che io faccia per te? E commentavamo, ma che domanda assurda! Ti portano il cieco che grida, cosa vuoi? Non so, fammi un aperitivo, cioè, guariscimi, no? Ma questo è il passaggio, cioè guadagnare la consapevolezza, vi ricordate il gioco di parole che avevamo usato, ma lo vedi che non ci vedi? E qualche volta questo è il problema. Ma in un certo senso la stessa cosa, il grido silenzioso in mezzo alle foglie, che arriva da Zaccheo, in realtà Gesù, appunto, che cosa gli dice? Scendi in fretta perché io devo fermarmi a casa tua. Tu pensavi di guardarmi, di vedere chi sono io, in realtà tu hai bisogno di un'altra cosa, che io mi fermi a casa tua. Ed è bello perché questa è la dinamica, appunto, della conversione, cioè se ci pensiamo bene, che cosa permette a Zaccheo di riconoscere il proprio peccato e di cambiare la propria vita? Non è appunto un imperativo categorico, un imperativo morale o moralistico. Vai a casa, metti a posto tutto, mettiti a posto anche tu, che forse magari vengo a casa tua. Il movimento della trasformazione di Zaccheo nasce appunto, come abbiamo sentito, da questa accoglienza incondizionata. La comunione genera la conversione. Diciamo, prima convertiti che poi puoi fare la comunione, no? Se vogliamo. In realtà quando sperimenti questa comunione incondizionata ti rendi conto del bisogno incredibile che hai appunto di misericordia, di perdono. Nessuno dei due sapeva in realtà di che cosa aveva bisogno, anche se c'era un grido, magari muto, inespresso appunto da parte di entrambi.
In qualche modo ha ragione Enrico quando dice, cioè c'è il Salmo che dice: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, no? Quasi un po' sconsolato questo salmo, no? Cioè spesso appunto l'uomo comprende quando tutto gli va bene, dice, no? Cioè uno dice, ma io alla fine tutto va bene, cosa sto, ecco. E quindi oppure il Siracide, in questi giorni c'era la lettura che diceva: la ricchezza può essere una prova che ti viene data. È paradossale, no? Cioè, diceva il libro del Siracide che a volte sei ricco e questa è una prova per te, per vedere se fonderai la tua vita sulla ricchezza e non su Dio. Vuol dire che, insomma, l'uomo deve riuscire a cogliere che ha bisogno, cioè che ha bisogno di vivere per Dio. Cioè, ha bisogno di Dio per trovare pienezza, ecco. E spesso se uno la trova con altri surrogati, che è la cosa normale, cioè niente di più normale che l'uomo cerchi continuamente surrogati per riempirsi di cose che non escono. Però scambio ormai.
Bene, allora per questa sera concludiamo. Sapendo che ciò che dobbiamo chiedere il Signore lo mette sulle nostre labbra con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Come vedete, pubblicità progresso, potete accogliere una famiglia allo stesso prezzo.
Come Zaccheo a posto.
Stiamo.